Saluto tutti nel prezioso nome del nostro Signore. Mi ricordo dei versi particolari nelle Scritture. Salmo 118. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Rallegriamoci e festeggiamo in esso. E Matteo capitolo 24, verso 14. Questo Vangelo del Regno sarà predicato a tutte le nazioni. E dopo verrà la fine. Sono veramente riconoscente per questo giorno e lasciate che preghiamo ancora una volta. Nostro Padre Celeste, noi affidiamo a Te questo servizio. Salva i perduti, guarisci gli ammalati e libera coloro che sono legati. Per favore, apri il nostro intendimento per conoscere la Scrittura, per conoscere il tempo in cui viviamo, per conoscere la Tua parola promessa per questo giorno. Sii con noi nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Prima di tutto vorrei dire alcune parole al nostro caro fratello Michael che mi ha invitato per questa grande riunione. E tutti noi crediamo che questo è il nostro testo. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Sono certo di non avere molto tempo qui questa sera, però dovrei leggere alcune scritture e principalmente riferirmi ad esse. Io credo ogni parola di Dio, ma non credo le numerose interpretazioni. Dio è un Dio di realtà e noi dobbiamo comprendere per la grazia di Dio che in questo libro che noi chiamiamo la Bibbia v'è scritto tutto il piano di salvezza dall'inizio fino alla fine. E dobbiamo comprendere per la grazia di Dio che ora viviamo in un tempo veramente particolare. Non abbiamo tempo per entrare in tutte queste scritture, ma ci sono promesse per la prima venuta del nostro Signore Salvatore e sono state tutte adempiute alla prima venuta di Cristo. Ci sono promesse per la seconda venuta di Cristo ed ora vengono adempiute davanti ai nostri occhi. Dio conosce la fine fin dall'inizio. Già nell'eternità Egli indicava il tempo. Così noi guardiamo alla creazione e guardiamo alla salvezza. La creazione è una realtà. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Questa è una realtà. Non abbiamo bisogno di discuterne al riguardo. Dopo dobbiamo comprendere che l'uomo fu creato ad immagine di Dio, per essere in comunione con Dio. C'è stato un tempo in cui non c'era morte, né malattia, né peccato, dove la prima famiglia aveva comunione con Dio. Ma dopo venne la disubbidienza, l'incredulità, la parola di Dio fu trasgredita e il Signore Dio dovette dire: il giorno in cui mangerai il frutto di questo albero, tu morrai. Così è stato e così è oggi. Nulla nella vita è così certa come la morte. E non c'è eccezione sulla faccia della terra. Ognuno che nasce in questo mondo dovrà per certo morire. Ma noi siamo destinati a vivere in eterno, perché siamo stati fatti ad immagine di Dio. E Dio è eterno. Così io devo dirvi stasera che Dio ci ha riportati a sé, come ha rivelato se stesso in Gesù Cristo, il suo unigenito figlio. La via di Dio verso di noi è la nostra via verso Dio. C'è stato soltanto uno vissuto sulla terra che poteva dire: io sono la via, io sono la vita. Io sono la via, la verità e la vita. C'è stato soltanto uno sulla terra che poteva dire: chi ha visto me ha visto il Padre. Ora voi potreste chiedere: perché la redenzione doveva essere tramite lo spargimento del sangue? Se ritornate all'Antico e al Nuovo Testamento, specialmente in Levitico capitolo 17, nel verso 11 e nel verso 14, la parola di Dio dice: la vita è nel sangue. La vita è nel sangue. E poiché il peccato originale è avvenuto nel corpo di carne e sangue, il Signore della gloria doveva venire in un corpo di carne e sangue. Per vincere la morte egli doveva morire. La morte non ha parte in lui, ma egli ha preso il nostro posto, i nostri peccati, ogni cosa che viene sopra di noi, egli l'ha presa su di sé. Egli è morto al nostro posto. Ha sparso il suo sangue per redimerci, per riportarci in comunione con Dio. Non una religione, ma Dio in Cristo riconciliando il mondo a se stesso. Così ogni cosa con Dio è una realtà. Il cielo è una realtà. La terra è una realtà. La vita è una realtà. La morte è una realtà. Tuttavia, ecco il punto. C'è stato uno che ha vinto la morte. E secondo 1 Corinzi, capitolo 15, quando il Signore ritornerà, la morte sarà sommersa nella vittoria. E dopo la morte non sarà più. Miei cari amici, cari fratelli e sorelle in Cristo, noi abbiamo un grande futuro. Tutta l'eternità vi aspetta. La vostra vita non deve terminare nella tomba. Voi dovete ricevere vita eterna. Perché soltanto se ricevete vita eterna, voi potrete vivere in eterno. La vita naturale è una realtà, non una filosofia, è una realtà. Ogni cosa con Gesù Cristo è una realtà. La sua nascita è stata una realtà. La sua vita è stata una realtà. Il suo ministero è stato una realtà. Il suo ministero di guarigione è stato una realtà. Il suo soffrire è stato una realtà. La sua morte è stata una realtà. Il suo seppellimento è stato una realtà. Ma anche la sua risurrezione è stata una realtà. Alleluia! Alleluia! Gloria a Dio! E poiché Egli vive, noi viviamo pure. La Scrittura dice, in 1 Giovanni capitolo 5, versi 11 e 12, chi ha il Figlio di Dio ha la vita eterna. Poiché il Figlio di Dio è in se stesso la vita eterna. 1 Giovanni capitolo 5, verso 20. Così noi comprendiamo per la grazia di Dio che noi siamo destinati a vivere per tutta l'eternità. E l'eternità è una realtà. Così io sono qui oggi per dirvi che noi possiamo essere salvati oggi. Io ho avuto un gran privilegio nel corso della mia vita di condurre alcuni milioni di persone a Gesù Cristo, il Signore Salvatore. Ed oggi sono qui per dirvi che la parola di Dio è vera e che Dio conferma la sua parola. Egli salva ancora, guarisce e libera. È una realtà. La salvezza è un'esperienza. La salvezza è una realtà. La nascita naturale è una realtà. La nascita spirituale è una realtà. Proprio come abbiamo bisogno di un seme per la nascita naturale, così abbiamo bisogno di un seme per la nascita spirituale. E il seme per la nascita spirituale è la parola di Dio. Miei cari amici, questo giorno deciderà dove passerete l'eternità. Se credete quello che la parola di Dio promette, allora la ricevete ed è vostra. È vostra per sempre. Perché Dio fa delle promesse e mantiene le sue promesse. Così comprendiamo dalla parola di Dio che la salvezza non è in una religione. La salvezza è soltanto nel Salvatore. La guarigione è col guaritore. Ed è tutto nel Figlio di Dio. Ora, per vostra informazione, le chiese insegnano che Dio aveva un figlio da qualche parte nel cielo. La Bibbia non insegna ciò. La Bibbia insegna che Dio è di eternità in eternità. C'è solo un Dio. Ma questo Dio è molte cose. Egli è creatore, è salvatore, è re, è giudice, è molte cose. E Dio è spirito. E nessuno ha mai visto Dio. Ma all'inizio del tempo Dio ha manifestato se stesso in una forma visibile. Ecco la maniera in cui egli camminava nel giardino dell'Eden, creando l'uomo a sua immagine, parlando ai profeti, visitando Abramo in Genesi capitolo 18. Lungo tutto l'Antico Testamento, l'invisibile ha rivelato se stesso in una forma visibile. Nel Nuovo Testamento, lo stesso Signore è diventato il nostro Salvatore. Nel principio era la parola, ma la parola è stata fatta carne ed è dimorata in mezzo a noi. Voi non dovete comprendere questo, ma dovete semplicemente crederlo. Nell'Antico Testamento c'erano tutte le promesse che il Figlio di Dio sarebbe nato. La prima promessa è data in Genesi capitolo 3, verso 15. Dopo potete andare lungo tutto l'Antico Testamento. 2 Samuele capitolo 7, verso 14. Io gli sarò padre ed egli mi sarà figliolo. Anche nel Salmo 2, verso 7. Tu sei mio figliolo, oggi ti ho generato. Nel Salmo 89, io lo farò il primogenito in mezzo a tutti i fratelli. Isaia capitolo 7, verso 14. Una vergine concepirà e partorirà un figlio. Ecco il mistero del piano di salvezza di Dio. In Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Dio ha fatto l'inizio della nuova creazione. Come in Adamo tutti muoiono, in Cristo sono tutti vivificati. Così noi comprendiamo dalla parola di Dio che Dio era in Cristo, riconciliando il mondo a se stesso. E secondo Galati capitolo 4, dal verso 4, nel Figlio di Dio noi siamo stati riportati come figli e figlie di Dio. nella nostra relazione originale con il nostro Padre Celeste. Così questa non è filosofia, è una realtà. Ma dovete sperimentarlo. Come ho detto prima, ogni cosa è una realtà. Questa vita è una realtà. E noi dobbiamo avere vita eterna finché possiamo vivere in eterno. Il punto più importante in questo tempo è ciò che segue. Il tempo ha avuto un inizio e avrà una fine. Persino il tempo della grazia ha avuto un inizio e avrà una fine. E la Bibbia parla in molti posti in merito agli ultimi giorni. In Matteo capitolo 24, Marco 13, Luca 21, 1 Timoteo capitolo 4, 2 Timoteo capitolo 3, 2 Pietro capitolo 3, anche nell'epistola di Giuda. Tutte queste scritture parlano del tempo della fine, in merito agli ultimi giorni. E il nostro Signore ha detto che alla fine del tempo questo Vangelo originale, il Vangelo di Gesù Cristo, sarà predicato in tutte le nazioni come testimonianza e dopo verrà la fine. Mai nella storia dell'umanità ci sono state tutte queste possibilità di condividere il Vangelo di Gesù Cristo con tutte le nazioni. Così noi comprendiamo dalla parola di Dio che viviamo alla fine del tempo della grazia. Guardando nella storia dell'umanità, noi abbiamo 2000 anni da Adamo ad Abramo. Abbiamo 2000 anni da Abramo a Cristo. Ed ora termina di nuovo un periodo di 2000 anni. E nella parola di Dio noi leggiamo che un giorno con il Signore è come 1000 anni. E 1000 anni sono come un giorno. In 2 Pietro capitolo 3 verso 8. Così rimangono solo 1000 anni. Io non so quando inizieranno gli ultimi 1000 anni. Io so soltanto dalla Sacra Scrittura che noi siamo arrivati ad un punto di svolta nella storia dell'umanità. Io non posso andare nei dettagli, ma i segni del tempo parlano un linguaggio forte e chiaro. E il nostro Signore ha detto in Matteo capitolo 24, verso 33, ed anche Luca capitolo 21, verso 29, e in Marco 13, verso 22, quando vedrete accadere le cose che vi ho predette, il nostro Signore ha parlato di guerre e rumori di guerre. In merito a tutte le catastrofi, una nazione si leverà contro l'altra. Tutte queste cose verranno sopra la terra. E dopo il nostro Signore ha detto, parlando di terremoti, voi li conoscete in questa nazione. Egli ha parlato persino in merito allo tsunami. In Luca capitolo 21, egli ha detto: il rombo del mare, il rombo delle onde del mare. Tutte le cose che accadono ora sulla terra sono state predette in questo libro e noi li chiamiamo segni del tempo della fine. E il nostro Signore ha detto: quando vedrete tutte queste cose accadere, allora sapete che è vicino. Voi non conoscete il giorno e l'ora, ma sapete che è vicino. E il nostro Signore ha detto: allora è alla porta. Quando sono venuto qui oggi, nel momento in cui sono arrivato qui all'entrata, dovevo semplicemente entrare. Il nostro Signore voleva dire: quando vedrete accadere tutte queste cose, allora sapete che il tempo è vicino. Tuttavia c'è un'altra cosa. Primo Tessalonicesi capitolo 5, dal verso 1 al verso 5. Il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte. E dopo ci viene detto quando egli verrà. Quando diranno pace e sicurezza, allora verrà un'improvvisa rovina. Voi potete leggerlo in Primo Tessalonicesi capitolo 5. Così il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte. Cos'è il giorno del Signore? Questo è il giorno della salvezza. Questo è il tempo della grazia. Ma dopo questo tempo, Dio giudicherà la terra. Il mondo andrà in fiamme. 2 Pietro capitolo 3 verso 10. Il mondo andrà in fiamme. E tutte le opere dell'uomo saranno arse. Così dopo il tempo della grazia, dopo che termina il giorno della salvezza, lasciatemi leggere quello che accadrà. Il sole non brillerà più e la luna sarà mutata in sangue. Voi potete leggerlo in Isaia capitolo 13. Potete leggerlo in Gioele capitolo 2. Potete leggerlo in Sofonia capitolo 2. Potete leggerlo nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento è in Matteo capitolo 24. In Matteo 24 potete leggere: il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore. Matteo 24 verso 29. Voi potete leggerlo pure in Marco capitolo 13, dal verso 24 al verso 27. Potete leggerlo pure in Luca capitolo 21, dal verso 29 al verso 33. Lasciate che vi esponga questo punto dalla parola. Il giorno del Signore verrà. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue. Verranno dei giudizi terribili sulla terra. Perciò dobbiamo prepararci a lasciare la terra prima che i giudizi possano arrivare. secondo la parola di Dio, Gesù Cristo ritornerà, come egli ha promesso in Giovanni capitolo 14. Io vado a preparare un posto, dopo ritornerò e vi porterò dove sono io. In 2 Pietro capitolo 3, dal verso 2 leggiamo che gli schernitori chiederanno dove è la promessa del suo ritorno, poiché la promessa è là e noi aspettiamo ancora che egli venga. Ma ora il tempo è vicino. E cari amici, non dico questo perché desidero dirlo, lo dico perché è basato sulla parola di Dio. E questo è il punto. Questo è il tempo della chiamata fuori. Questo è un tempo di preparazione. Questo è un tempo in cui dobbiamo consacrare la nostra vita al Signore. Noi dobbiamo avere un'esperienza personale. In primo luogo dobbiamo credere secondo la parola di Dio. E dobbiamo ubbidire alla parola di Dio. Secondo Marco 16:16, in primo luogo la parola, il Vangelo è predicato e quelli che credono sono battezzati. Per favore ricordate per sempre, incredulità e disubbidienza riconducono al giardino dell'Eden. Gesù Cristo è stato ubbidiente fino alla croce. Noi dobbiamo ritornare all'ubbidienza. In Romani capitolo 1 e in Romani capitolo 16 l'Apostolo Paolo enfatizza l'ubbidienza dei credenti. Lasciate che vi dica con amore. Voi non potete andare in cielo sulle vostre proprie vie. Voi dovete entrare nella porta stretta e camminare nella via stretta. Dovete nascere di nuovo. Dovete conoscere Gesù Cristo come vostro personale salvatore. Voi dovete avere queste esperienze personalmente. Ed io ho delle buone notizie per voi. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Se guardate qui sullo striscione, quello che voi leggete qui, io l'ho visto con i miei propri occhi. Io ho visto i giorni della Bibbia. Ho visto persone nate cieche ricevere la vista in un momento. Nel 1955 William Branham è venuto in Germania. Egli era un uomo mandato da Dio, con la parola di Dio, con il messaggio di Dio per il popolo di Dio. Ed egli predicava la parola. E Dio confermava la parola. Io ho visto il tempo apostolico. Ho visto i giorni della Bibbia. Ho visto persone divorate dal cancro, guarite in un momento, prendere il lettino e andare via. Io ho visto la ripetizione di ciò che voi leggete nella Bibbia. Così prima del ritorno di Cristo, la Chiesa del Nuovo Testamento deve ritornare dove era al principio. Una piena restaurazione di tutte le cose. Nel profeta Gioele Dio ha detto: io vi restaurerò tutte le annate. In Atti capitolo 3, dal verso 19 al verso 21, la scrittura parla dei tempi di restaurazione. Infatti nel verso 21 noi leggiamo che Gesù Cristo rimane accolto nei cieli fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. Così questo è il tempo di Dio, il tempo di Dio per voi, per conoscere la parola promessa per oggi. In Malachia capitolo 4 la promessa è data: io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. In Matteo capitolo 17 verso 11, in Marco capitolo 9 verso 12, il nostro Signore ha confermato la promessa dell'Antico Testamento dicendo: certo, Elia deve prima venire e restaurare tutte le cose. Cosa ha fatto Elia nell'Antico Testamento? Egli radunò il popolo di Dio, prese le 12 pietre secondo le 12 tribù. Primo Re capitolo 18. Ed egli riedificò l'altare del Signore. Dopo mise il sacrificio sull'altare e poi fece la sfida: il Dio che risponderà col fuoco è il vero Dio. Fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, allora servitelo. E il momento venne in cui Dio rispose. Qual è il ministero oggi? Atti capitolo 2 verso 42. Ed essi rimanevano in comunione, spezzando il pane e in preghiera e nella dottrina degli apostoli. Nella dottrina degli apostoli. Così questo è il tempo per il popolo di Dio di ritornare a Dio, di credere la parola di Dio come è stata predicata nel principio. In Primo Corinzi capitolo 3 verso 10 l'apostolo Paolo ha detto: io posso il fondamento, nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Se andate in Efesini capitolo 2 verso 20, la Chiesa del Nuovo Testamento è fondata sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Se dico questo, lo dico con amore. Tutte le denominazioni deviano dalla parola di Dio. Tutte le denominazioni hanno le loro proprie pratiche, i propri insegnamenti e le proprie tradizioni. Ma ora il tempo è giunto per tutto il popolo di Dio, in ogni nazione, in ogni denominazione, di ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese. La Bibbia non dice mai Ascoltate ciò che il Papa ha da dire. Ascoltate ciò che il Cardinale ha da dire. Né ascoltate ciò che la Chiesa ha da dire. Sette volte in Apocalisse 2 e 3 noi leggiamo: chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Lasciate che lo ripeta. Questo è il tempo di Dio, per il popolo di Dio, di ritornare alla parola, di rispettare la parola di Dio, di allinearsi con la parola di Dio, finché la scrittura sia adempiuta. Una sola fede, un solo Signore, un solo battesimo. Secondo Efesini capitolo 5, versi 26 e 27, il nostro Signore avrà una chiesa senza macchia né ruga, lavata nel sangue dell'agnello. Ed io posso ripeterlo, poiché il peccato originale nel giardino dell'Eden avvenne nel corpo di carne e sangue. Il Signore della gloria doveva venire per essere come siamo noi. Egli doveva spargere il suo sangue per noi sulla terra, perché la vita divina era nel sangue del Figlio di Dio. E tutti quelli che sono partecipi tramite il sangue dell'agnello ricevono la vita che era nel sangue. E sapete, noi abbiamo letto, abbiamo detto come dice la sua parola: la vita è nel sangue. Non è una religione che vi salva, ma Gesù Cristo, che ha sparso il suo sangue per tutti i figli e le figlie di Dio. Così credete con tutto il vostro cuore e sarete salvati. Lasciate che riassumiamo quello che abbiamo cercato di dire qui oggi. Alla prima venuta del nostro Signore Salvatore, 109 promesse e profezie dell'Antico Testamento sono state adempiute. Ogni cosa era stata predetta: la sua nascita, la sua vita, il suo ministero, le sue sofferenze, la sua morte, la sua risurrezione. Ogni cosa è testimoniata nel Nuovo Testamento, di tutto ciò che era stato predetto nell'Antico Testamento. E in Luca capitolo 24, il nostro Signore, dopo la risurrezione, parlò ai due discepoli. Lasciate che lo ripeta. Dopo la risurrezione, tutti i capi religiosi sono morti con la loro filosofia. C'è solo una tomba vuota. Ed ogni volta che vado a Gerusalemme, vado alla tomba vuota. La tomba è vuota. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha vinto la morte e l'inferno. Egli è risuscitato il terzo giorno. E poiché Egli vive, noi viviamo pure. Perché siamo stati portati indietro come figli e figlie di Dio. Così proprio ora è il tempo della chiamata fuori. Il tempo di essere portati indietro come insegna la parola di Dio. Fermatevi con le vostre proprie vie, con i vostri propri programmi e allineatevi con la parola di Dio. Ma ecco il punto. Al ritorno di Cristo i corpi saranno mutati. I corpi di coloro che credono in Gesù Cristo. Voi potete leggerlo in 1 Corinzi capitolo 15. Il corruttibile rivestirà l'incorruttibilità. Tuttavia, ecco il segreto. La stessa potenza dello Spirito Santo deve dimorare in noi. In primo luogo, il cuore deve essere cambiato. La vita deve essere cambiata. Poiché nell'Antico Testamento, in Geremia capitolo 31, Dio ha fatto la promessa: io farò un nuovo patto, vi darò un nuovo cuore, una nuova vita e un nuovo spirito. E io vi chiedo oggi con amore: siete nati di nuovo? Avete sperimentato la salvezza di Dio in Cristo? Camminate nelle vie di Dio? State aspettando il ritorno di Gesù Cristo? Forse dovrei chiedervi, perdonatemi, ma ve lo chiederò. Quanti credono che Gesù Cristo verrà fra breve? Fatemi vedere le vostre mani. Oh, questo è glorioso. Lode al Dio Onnipotente. Così sono a casa. Sono con una grande famiglia. Voi siete miei fratelli. Siete mie sorelle. Passeremo insieme l'eternità. Lode a Dio. Dite alleluia. 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 Gloria a Dio. Non ho bisogno di dire altro ancora. Giusto affinché conosciate la mia responsabilità. Dico questo quasi dovunque io predico. Che il Signore mi ha chiamato direttamente al ministero. Voi potreste dire: è questo vero? Io ero là quando è accaduto. Posso menzionare la città, la strada e il luogo. Per farla breve, era il 2 aprile 1962. Giusto quando stava per iniziare l'alba di un nuovo giorno, io andai alla finestra. Guardai fuori dalla finestra. Era un meraviglioso giorno che stava per iniziare. Dopo ritornai nella stanza, feci una breve preghiera come noi preghiamo la mattina, affidando la giornata al Signore. E dopo la preghiera mi alzai in piedi nella stanza e guardai verso la finestra. E allora accadde. La voce dell'Onnipotente venne dall'alto, ma dalla destra, in lingua tedesca. Ed ogni parola era proferita in modo preciso. E il Signore disse queste parole: mio servo, il tuo tempo per questa città in breve sarà terminato. Io ti manderò in altre città a predicare la mia parola. Un attimo dopo ero sul pavimento. Caddi alla mia sinistra. Vi dico la verità. Da quel giorno la mia vita non è più la mia vita e il mio tempo non è più il mio tempo. Io devo andare di città in città e di nazione in nazione per condividere la preziosa parola di Dio con il maggior numero possibile. Così siamo ancora nei giorni della Bibbia. Il Signore chiama ancora, Egli manda ancora, il suo messaggio va ancora avanti. Egli è salvatore e guaritore, Egli conferma la sua parola. E se stasera noi crediamo, vedremo la gloria di Dio. Vedremo Dio confermare la sua parola. Ma stasera sarà la vostra esperienza. Aspettate semplicemente qualcosa dal Signore stasera ed Egli ve la darà. Solo ancora una scrittura. Ritornando in Luca 24, il nostro Signore ha iniziato con Mosè, con i salmi e i profeti e mostrò che ogni cosa doveva essere adempiuta. Egli è lo stesso oggi. Egli ci mostra dalla sua parola le cose che accadono proprio ora. Io credo secondo la scrittura che la seconda venuta di Cristo sia vicina. Questo è un tempo di preparazione. È il tempo della chiamata fuori. Secondo Matteo 24, sulla mezzanotte ci sarà un grido. Ecco lo sposo viene. Uscite gli incontro. Nel verso 10 leggiamo: quelle che erano pronte entrarono nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Cari fratelli e sorelle, cari amici, non mancate la vostra opportunità. In Luca capitolo 19, dal verso 41, il nostro Signore ha pianto su coloro che avevano mancato il giorno della loro visitazione. Era troppo tardi. Quel termine non mi piace. Il termine troppo tardi non mi piace. Se siete troppo in ritardo, siete troppo in ritardo. E busserete alla porta. Ma sarete all'esterno. Perché è troppo tardi. Ma stasera non è troppo tardi. Siamo ancora nel tempo della grazia. Nel giorno della salvezza. E prima che il sole si oscuri e la luna sia mutata in sangue, Dio ha mandato un messaggio. Forse termino col dire, Dio usa sempre labbra umane. Egli ha avuto i suoi profeti, i suoi apostoli, e sin dai giorni della Riforma Dio ha avuto un Martin Lutero, un John Zwingli e tutti questi uomini nella storia della Chiesa, nel nostro tempo Dio ha usato il fratello Branham in modo particolare. Io l'ho conosciuto per 10 anni. Ho viaggiato con lui nella stessa macchina. Ho mangiato con lui alla stessa tavola. Sono stato pure nelle sue riunioni in Germania e negli Stati Uniti. Egli era un vero uomo di Dio, mandato con il messaggio di Dio, con il messaggio di restaurazione, con il messaggio di preparazione, restaurando l'insegnamento degli apostoli, riportandoci al fondamento originale. Cari fratelli e sorelle, lo ripeto, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice. Lo ripeto, la via di Dio verso noi è la nostra via verso Dio. Ogni altra cosa sarà una delusione. Gesù Cristo era la personale manifestazione di Dio sulla terra. Egli era l'unico che poteva dire: chi ha visto me ha visto il Padre. Così Dio era in Cristo, riconciliando il mondo a se stesso. Tuttavia, voi dovete ricevere tutto quello che Dio ha preparato per voi. Ed io desidero pregare per voi e che voi crediate e aspettate che il Dio del cielo confermi la sua parola. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Posso chiedervi di alzarvi? Alziamoci tutti in piedi. Quanti hanno dei bisogni? Che si tratti di salvezza o guarigione o liberazione? Oppure desiderate consacrare la vostra vita al Signore? Se questo è il giorno che il Signore ha fatto per voi, non mancate la vostra opportunità. Chiedete al caro Signore di venire nella vostra vita. E dopo questo sarà il giorno che il Signore ha fatto per voi. E dopo io avrò la garanzia di vedervi di nuovo nella gloria. Quanti desiderano essere ricordati nella preghiera? Alzate semplicemente la mano. Lodi a Dio. Credete semplicemente ora. E secondo Marco capitolo 11, in primo luogo noi ascoltiamo la parola di Dio, dopo crediamo e dopo preghiamo. Ma dopo proferiamo le cose che crediamo che Dio farà. Ciò è quando il Signore disse: se dite a questo monte, spostati e gettati in mare. Voi dovete semplicemente proferirlo con le vostre labbra, perché è nel vostro cuore che voi credete, ma con le vostre labbra confessate ciò che credete. Romani capitolo 10. Così, se pregate per la salvezza, il momento deve arrivare in cui dite: Signore, io credo, salvami. Se pregate per la guarigione, il momento deve venire in cui dite: io sono guarito, secondo la tua parola. Voi confessate semplicemente con le vostre labbra ciò che credete nel vostro cuore. E stasera pregheremo insieme. Tutti noi possiamo alzare le nostre voci e tutti preghino, tutti credano e tutti ricevano. Facciamolo ora. Caro Dio nel cielo, noi ti preghiamo nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Conferma la tua parola con i segni che la seguono. Salva i perduti, guarisci gli ammalati, libera quelli che sono legati. Conferma la tua parola, dona rivelazione divina, dona restaurazione, restaura ogni cosa nella tua propria chiesa, che possiamo essere preparati, caro Signore, per il giorno del tuo ritorno. Signore, benedici ognuno in modo speciale. Questo è il giorno che tu hai fatto per ciascuno in questo luogo. Ti preghiamo per la città di Lahore. Ti preghiamo per tutta la gente, per tutta la nazione, in ogni religione, giusto per ognuno. Possa esserci una visitazione da parte di Dio in questa nazione, e questo possa essere l'inizio di una potente azione di Dio. Io ti chiedo di nuovo di confermare la tua parola. Benedici tutti i predicatori, benedici il tuo popolo, e sì con tutti noi, nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Benedici il governo e benedici ognuno, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. Avete creduto? Avete ricevuto? Dio vi benedica. Potete sedervi. Grazie per la vostra pazienza. Grazie per la traduzione. Dio vi benedica.